Adesso vorrei parlarvi di un aspetto che riguarda sempre il rapporto della città, dello spazio con il tempo. Potremmo chiamare questa parte della lezione politiche spazio-temporali, cioè le politiche che vengono adottate a livello urbano per quanto riguarda lo spazio, ma soprattutto per quanto riguarda il tempo, perché naturalmente le politiche urbane è ovvio che si occupino dello spazio, ma non è così ovvio che si occupino anche del tempo. E devo dire che dalla lettura che è stata prodotta in anni recenti sul rapporto tra spazio e tempo nella città, oltre che dalle indagini e dalle ricerche sull'uso del tempo urbano, emerge con chiarezza una nuova consapevolezza sulla necessità di guardare alla città come intreccio di spazio e di tempo, come abbiamo visto e come vi ho detto più volte. Questa letteratura, pur soffermandosi prevalentemente sugli aspetti di natura empirica o amministrativa o politico-amministrativa relativi alla struttura temporale della città, più che su questioni di natura teorica inerenti alla struttura temporale dello spazio urbano, però bisogna riconoscere che questa direzione di ricerca ha avuto il grande merito, come vi dicevo all'inizio di questa parte del corso, il grande merito dimostrare l'importanza di una dimensione che è stata lasciata lungo ai margini della ricerca sociologica. Con l'avvio di un vero e proprio filone di ricerca che è diventato con gli anni sempre più fecondo, il bagaglio tradizionale della sociologia urbana si è quindi arricchito di nuovi apporti teorici, di questioni e di oggetti di indagine che avevano trovato un'attenzione poco più che episodica nei decenni precedenti, come abbiamo già visto. Quindi la sociologia generale si è arricchita non solo di temi tipici della sociologia urbana, ma anche di temi che sono stati il terreno di intreccio tra sociologia generale e sociologia urbana. Lo stesso Simmel, come si è visto, ha dedicato alla questione della dimensione temporale un'attenzione abbastanza periferica, limitandosi ad accennare nel saggio sulla metropoli del 1903, che vi ho già citato, la funzione normativa che il tempo svolge nella vita urbana. Si è limitato a questa osservazione, diciamo, e possiamo anche dire probabilmente che l'unica eccezione di rilievo nella letteratura antecedente all'emergere dell'interesse per il tempo della città degli anni Ottanta, di cui abbiamo visto alcune lezioni passate, è costituita questa eccezione dal lavoro di Kevin Clinch, What Time Is This Place, che vi ho citato più di una volta. È un libro pubblicato prima che venisse riconosciuta la legittimità a questo tema, e questo saggio di Lynch costituisce in effetti un punto di riferimento molto importante, come si è visto lungo i vari spezzoni di lezioni che vi ho presentato, perché Kevin Lynch ritorna molto spesso, no? Quando si tratta della questione del rapporto della città con il tempo. Questo saggio infatti quindi costituisce un punto di riferimento sia per la ricchezza degli spunti di riflessione che offre, sia per l'ampiezza del suo sguardo, dello sguardo che adotta. Osservando come il tempo penetri negli spazi della città e come contribuisca a determinare la forma e la qualità della città, Lynch mostra, come si è già visto, come il disegno urbano debba tener conto non solo dello spazio, ma anche del tempo. Ed ora vi leggo una citazione che credo di non avervi ancora letto, quindi ancora presentato, che ci sembra, diciamo, un buon inizio di chiusura di questa parte del corso dedicata alla città e alla memoria e quindi al tempo. Scrive Lynch nel libro che già conosciamo, What Time Is This Place? Scrive, fino a un'epoca recente il disegno ambientale si occupava soltanto degli elementi fisici permanenti, edifici, strade, territorio, ma per la qualità dell'ambiente le attività umane che si svolgono entro questi elementi sono altrettanto e forse più importanti ed è per questo che il disegno fisico è stato ampliato, divenendo disegno spaziale che progetta la forma del comportamento e delle cose nello spazio. Ma se il disegno spaziale deve occuparsi del comportamento, deve considerare l'assetto temporale, oltre che quello spaziale, e diventare l'arte di organizzare nello spazio e nel tempo la mutevole forma degli oggetti e dei modelli dell'attività umana. Siccome le attività mutano ciclicamente e progressivamente entro i loro contenitori spaziali, che sono relativamente immutabili, la forma di questi contenitori non può seguire la funzione, a meno che l'uso dello spazio sia limitato a un unico e costante tipo di comportamento. Ma sappiamo che destinare lo spazio a un solo uso è in genere inefficace e spesso socialmente disgregante. I tempi di un'azione o di un intervento fisico influiscono sul buon funzionamento e lo stile di un ambiente, quanto la localizzazione di quell'azione o di quell'intervento. Tutti aspetti che abbiamo già visto all'opera, diciamo, nella vana della fine degli anni 50 e dell'inizio degli anni 60, come Camille Lynch ha rilevato in più di un'occasione. Quindi potremmo dire che uno dei maggiori pregi del lavoro di Camille Lynch consiste nel fatto che egli indaga per la prima volta e in modo molto analitico, molto approfondito, il tema del tempo collegandolo alle questioni relative del disegno urbano. Soltanto lui, in effetti, è stato così, raffinato dal saper collegare le questioni relative alla pianificazione della città, del disegno urbano, con il tema del tempo, perché anche i sociologi che hanno trattato il tema del tempo urbano, il tema del tempo e della città, non l'hanno mai fatto in maniera così approfondita rispetto alla questione della progettazione urbana, come è accaduto invece con Camille Lynch. Infatti Camille Lynch fa questa operazione in modo esemplare, potremmo dire, e ciò che rende ancora più prezioso questa sua impostazione e il libro che ne deriva è il modo in cui Camille Lynch legge nell'ambiente costruito i segni e i significati del tempo. Sotto questo profilo, What Time Is This Place rappresenta il primo contributo organico al tema del tempo urbano e siamo, vi ricordo, nel 1972. Un contributo che per la verità non sembra essere stato adeguatamente considerato negli sviluppi successivi della ricerca, probabilmente a causa del fatto che gli studi sul tempo urbano hanno preferito concentrarsi più sulla funzione normativa del tempo urbano, come per esempio hanno fatto Simmel e Durkheim, che non sui significati simbolici che il tempo sedimenta nello spazio della città. Quindi la differenza sta nel fatto, evidentemente, che vengono messi a fuoco soprattutto gli aspetti organizzativi e funzionali delle allocazioni temporali. Non è un caso dunque che la ricerca sui tempi della città si collochi per lo più nell'ambito delle questioni relative alle politiche e che si usi l'espressione politiche dei tempi urbani per riferirsi alle pratiche di pianificazione temporale che sono state sedimentate in almeno due decenni di intensa attività in Italia e in tutta Europa. Sia nel discorso generale sulle politiche dei tempi urbani che nelle indagini sul carattere collettivo dei processi di allocazione, cioè i processi di uso del tempo che prendono corpo nella città o nella stessa elaborazione di progetti centrati sulla questione degli orari urbani e sulla loro connessione, si è guardato al tempo della città più come a una risorsa che richiede di essere governata, gestita e negoziata, che non a una dimensione della vita umana, della vita sociale. Un tale approccio al tempo, esplicitamente rivendicato contro una supposta dipendenza filosofica da altri approcci, cioè contro quegli approcci che hanno fatto del loro riferimento alla filosofia del tempo un punto di riferimento importante, si è sviluppato soprattutto questo approccio al tempo molto, come dire, amministrativo, se possiamo dire così, questo approccio al tempo si è sviluppato soprattutto nelle scienze sociali italiane, seguite a ruota dagli studiosi e dai policy makers di altri paesi europei, almeno a partire dagli anni 90. Quindi è in Italia che si è affermato un approccio alle politiche dei tempi urbani che ha visto in una visione abbastanza da governance e non filosofica, una visione fondata sull'idea di una governance del tempo, questa visione si è affermata prevalentemente nelle scienze sociali italiane, seguite poi da altri campi sociologici di altri paesi. Ora, al di là di alcuni limiti che possiamo intravedere nell'impianto teorico di questo filone, in particolare nella prima fase del suo sviluppo, e al di là di una certa enfasi molto ideologica, che potremmo veramente definire molto ideologica, è innegabile che l'emergere di un ambito di riflessione e di intervento sul tempo della città abbia avuto una certa rilevanza, perché ha posto all'attenzione della comunità scientifica un ordine di questioni che non sono state prese in considerazione in modo adeguato per decenni e decenni, almeno fin dall'inizio della riflessione sociologica sul tempo. Vi ricordate quando negli anni 30, dopo Durkheim, Simmel e gli inizi della sociologia classica e della riflessione sul tempo della sociologia classica, abbiamo visto come negli anni 30 si è andata sviluppando un filone di ricerca e di riflessione sul tempo sociale, proprio sul tempo come ambito specifico e autonomo di ricerca temporale da parte della sociologia